Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia,
tutta l'Italia. Bene, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Ciao Giorgio, ciao Andrea regia, ciao Daniele Petroselli, Francesco Dringali e Lucio Marinucci.
Tutti, tutta la squadra.
Tutta la squadra.
Allora, tutta buon l'Italia. Pomeriggio, buon tutta l'Italia, salutiamo anche coloro che pensa ci stanno seguendo. Caro Stefano, ti dico, dei tifosi mi scrivono in questo momento che sono a Rotterdam per seguire l'Inter. Pietro ci saluta e ci sta ascoltando con l'app, quindi questo ci fa molto piacere e naturalmente in bocca al lupo all'Inter stasera, impegnato in Champions contro il Feyenoord. Poi ci andremo a parleremo anche di questa partita. Abbiamo un po' raccolto delle ultimissime da Cardia nel collegamento precedente, ci ha annunciato insomma che ci saranno dei cambiamenti in mezzo al campo, quindi Aslani, Zielinski, confermato Bastoni sulla corsia, quindi nel 3-5-2, e Dumfries dall'altra parte, quindi non ci sarà Frattesi come ieri avevamo così provato a mettere giù, sì, insieme a Massimo Paganin. Vediamo, appuntamento importante 18:45, che è appunto questa sfida dell'Inter. Caro Stefano, andiamo a presentare subito gli ospiti che saranno con noi in questa prima parte. Allora vado a dare il buon pomeriggio ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
Ciao Antonello.
Buongiorno a tutti, grazie a voi. Eccomi qua.
Grazie a te Antonello. Aspetta Antonello, perché insieme a noi c'è anche Paolo Paganini. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao ragazzi, mi consentite di fare in apertura un ricordo, visto che è stato mio maestro?
Arrivo subito Paolo, perché era
grazie,
una cosa che vi voglio chiedere immediatamente, perché ci tenevo tantissimo anche io. Però do anche il buon pomeriggio a Guido De Carolis. Guido, ben trovato.
Ciao Guido.
Buongiorno a tutti.
E allora, infatti io la prima cosa che vi volevo chiedere, visto che abbiamo anche questa immagine alle nostre spalle, ciao Bruno, che ha raccontato per tantissimi anni, grandissime emozioni, io la lascio veramente a voi, lascio subito la parola. Paolo, visto che così sei stato un po' subito, volevi dire qualcosa, vi lascio immediatamente.
No,
vai Paolo, perché ci tenevo molto e vorrei proprio iniziare con questa dedica a colui che ci ha veramente per anni emozionato con una voce mai invadente ma sempre presente. Io la definirei in questo modo. Paolo, vai.
È vero, era una grandissima persona innanzitutto, oltre che un maestro di giornalismo. Ci ha fatto l'ultimo corso per Radio Telecronisti, stiamo parlando del 1998, una persona veramente eccezionale. Andavamo poi, ci portava fuori, eravamo tutti ragazzi per lui, ed era una persona veramente straordinaria che ci ha insegnato tanto, ovviamente sotto l'aspetto professionale ma anche per la carica umana che aveva. Quindi ciao Bruno, un grandissimo maestro, un grandissimo uomo.
Grazie Paolo. Ora faccio il giro, vado anche Stefano Impallomeni. Stefano, vengo qui in studio prima.
Vabbè, insomma, che cosa posso aggiungere? Un gigante, una figura del giornalismo sportivo, grandissima figura, e soprattutto mi piaceva anche come lui interpretava il ruolo del telecronista. Lui diceva, si definiva un compagno di viaggio e mai un protagonista.
Esatto.
Questo deve essere,
accompagnava
l'evento, questo si percepiva, l'eleganza, il linguaggio, il vocabolario. E mi ricordo che io feci una finale con l'Under 18, con la DDR, Germania Est, e perdemmo 3-1 in finale contro Sammer, che poi sarebbe diventato Pallone d'Oro, e la telecronaca la fece lui, e mi ricordo insomma che aveva lo stesso impegno, perché di solito il telecronista della nazionale a volte si prestava anche ad eventi eccezionali, tipo la fase finale europei del settore giovanile, Under 18, Under 21, no? Era così. Non è che c'era il telecronista all'epoca già specializzato, e quindi con la stessa umiltà, la stessa professionalità, è sempre stato un grandissimo. Poi c'aveva il vantaggio di aver giocato a calcio,
che era quindi anche
non era da poco, ma era un uomo molto colto, raffinato. E quindi un abbraccio alla sua famiglia, e ci dispiace perché insomma ci lascia una... Sono d'accordo, io non l'ho conosciuto, ma Paolo credo che sia centrato, credo che sia stato un uomo di grande spessore umano, di grandi valori, determinato, netto, friulano, non dimentichiamo mai,
tosto,
però
eh?
Insomma, voglio dire, no, dentro una persona buona, insomma, una pasta buona.
Mi lascio per ultimo Antonello Valentini, perché è una cosa particolare per lui. Vado da Guido De Carolis. Guido.
Sì, per me è sparito una persona di famiglia, nel senso che io ci sono cresciuto con le telecronache di Bruno Pistul, la nazionale, tanti ricordi legati a lui da spettatore, perché io non è che l'abbia l'ho incrociato un paio di volte quando andavo dietro mio papà, però insomma un gran signore e davvero una persona che insomma raccontava il calcio in un modo sobrio ma allo stesso tempo molto puntuale, quindi è una perdita notevole per chi fa questo mestiere. È stato a suo modo comunque un maestro per chi fa il telecronista oggi, ha aperto una strada anche a livello di coinvolgimento dello spettatore, insomma è stato davvero uno che ha segnato, tutti se lo ricordano Bruno Pizzul e tutti ne hanno un bel ricordo, qualcosa insomma, questo dice molto più di tante parole, ecco.
Piardi. Parte il suo
Antonello, vengo da te perché insomma ha raccontato tanto di nazionale e tu da uomo di nazionale ti chiedo veramente un tuo ricordo, anche se c'è un aneddoto, perché poi se volete Paolo, se anche te dopo hai un aneddoto è anche carino raccontarlo, quindi Antonello.
Sì, io ho avuto il privilegio, perché tale lo ritengo, di frequentare molto Bruno Pizzul. Sono arrivato in nazionale nell'87 quando lui aveva appena raccolto il testimone della nazionale da un altro gigante della RAI, dei telecronisti, che era Nando Martellini, e ha seguito la nazionale fino ai mondiali del 2002 in Giappone e Corea, quindi i contatti erano frequentissimi. Io l'ho sentito anche qualche mese fa perché ogni tanto mi faceva piacere telefonargli. Innanzitutto un grandissimo signore che non conosceva la parola arroganza e che a dispetto della stazza, che era gigantesco, sapeva entrare in punta di piedi in qualsiasi contesto. Grandi capacità professionali, qualità dei rapporti incredibili, generosità nei confronti soprattutto dei colleghi e di quelli più giovani ancora di più, perché era una specie di chioccia per i colleghi più giovani, gli amici, i colleghi della RAI lo potranno testimoniare meglio di me. Aveva giocato a calcio Bruno Pizzul, aveva giocato anche nel Catania, nell'Udinese, prima di fermarsi per un brutto infortunio al ginocchio. Poi ha fatto una carriera straordinaria in nazionale. Bruno Pizzul appartiene a quella stirpe, se così si può dire, di scuola RAI, di radiotelecronisti, che ha dei nomi fantastici. Io ho già citato Martellini, ma vorrei ricordare Paolo Rossi per l'atletica, il pugilato in rugby, Bellani, Oddo, Galeazzi per il tennis, Aldo Giordani per il basket, Adriano De Zan per il ciclismo, a parte i radiocronisti che sotto la guida di Guglielmo Moretti, di Roberto Bortoluzzi, di Gilberto Evangelisti, cito queste persone perché i più giovani non hanno avuto il piacere e la fortuna di ascoltarli, non si possono dimenticare Ameri e Ciotti. E in questa linea a seguire, io parlo ovviamente di quelli della mia epoca, diciamo così. Poi la RAI ha continuato in una tradizione che ha portato tanti colleghi, tra cui mi piace citare Riccardo Cucchi, Repice adesso, Alberto Rimedio, ma ce ne sono tanti altri, per carità, certo, non certo, voglio fare certo torto a nessuno, perché però con questi che ho citato ho avuto un rapporto più diretto per via della nazionale, naturalmente. Quindi un aneddoto, voglio dire due cose. L'aneddoto è il seguente: nel 92 andammo a fare siccome eravamo stati eliminati dagli europei in Svezia, andammo a fare una trasferta e nella squadra c'era Lentini, non so se ve lo ricordate.
Come no?
Ovviamente Lentini era uno che spingeva molto, andava avanti, portava il pallone. Allora Bruno si divertiva un po' sfotticandomi, un po' perché ci scherzavamo, a dirgli sempre Valentini, Valentini, Valentini. Dice Bruno, guarda, mi fai fare una figuraccia se mi stia giocando io. Valentini era diventato una specie di piccolo spottò nei miei confronti, affettuoso naturalmente. Certo. E voglio dire un'ultima cosa. Bruno Pizzul è stato un telecronista fantastico e passatemi una battuta, se non me la passate la faccio lo stesso, era un radiotelecronista che usava l'italiano.
Sì, sì, te la passiamo, ci mancherebbe. Grazie anche di questo racconto. Non so Paolo se vuoi aggiungere qualcosa, se hai un aneddoto o meno, altrimenti guarda, vi lascio questa...
Velocemente.
Ma no, ci mancherebbe, vai.
Antonello ha fotografato la situazione vera, nel senso che per lui eravamo tutti ragazzi e oltre al corso lui veniva con noi a mangiare fuori, cioè, quindi c'era anche una convivialità.
Sì.
E mi ricordo una volta che lui giocava a carte a scopone e nel ristorante vicino alla Rai in Corso Sempione, dove andavamo più o meno tutti, il suo compagno storico quel giorno lì non era arrivato, aveva avuto un impegno, ha detto: Paolo, vieni tu con me. Io ho fatto dei disastri perché proprio non avevo, cioè, per lui e perdemmo la partita e lui era un signore, mi ha detto: Paolo, non ti preoccupare, però è meglio che ti dedichi ad altro, non allo scopone.
Ti ha battezzato, insomma.
Allo scopone era bravissimo Bruno, io ricordo delle fantastiche partite notturne con Luciano Nizzola, allora presidente della federazione, con Sandro Ciotti e con un personaggio al quale sono affezionato, è un collega che tutti stimiamo, che era inviato del Mattino, Adolfo Morichelli, e succedeva un po' di tutto in maniera simpatica e affettuosa, naturalmente.
No, io vi ringrazio di questo inizio, di questo ricordo di Bruno, e adesso proviamo ad andare avanti, perché poi insomma penso che anche lui sarebbe stato contento di questo, no? Quindi grazie veramente di questi aneddoti. Io vi voglio portare però, vista la vostra presenza, di chi conosce bene questi due personaggi che vado a mettere un po' sul piatto adesso, una curiosità, caro Stefano, che ho trovato ieri e la volevo condividere con voi, che riguarda due allenatori, Motta e Conte. Ho visto una statistica e ho detto: domani la voglio subito far analizzare da Stefano e da tutti gli altri.
Pensavo che avessi scoperto una parentela.
No,
cui non...
Motta come Conte il primo anno.
Ah, ecco.
Dopo 27 partite. Guarda che numeri che ci sono. 27 partite abbiamo preso, della stagione prima di Conte alla Juve, e questa.
Ci assomiglia.
52 punti Motta, 53 Conte. Vittorie 13 e 13 tutte e due. Pareggi uno in più di Conte rispetto a Motta, che è una cosa stranissima.
Bella questa cosa che trovo.
Sconfitte una di Motta, 0 di Conte. Gol fatti 45 a 39 per Motta. Difesa 21 i gol di Motta, 17 quelli,
guarda,
di Conte.
Siccome abbiamo ricordato che la frase storia, insomma, tutto molto bello quello che proposto, insomma, ricordando
tutto molto
il maestro,
bello,
il maestro Bruno
avrebbe detto.
E c'è una grande differenza, caro
Marco.
No, io Conte metto... allora era primo e Conte adesso è sopra Motta.
Sì, però...
quindi liquido il discorso in questo modo.
Però è anche vero che...
non ti voglio smontare.
No, ma hai ragione. Io infatti
l'ho
immaginato, però è curiosa la cosa.
La tigre, insomma. Poi, Motta, un tigrotto, sta imparando.
Ma non potrebbe succedere qualcosa di strano in questo campionato? No,
con Conte no.
Con
poi,
Conte
se
no.
Dovesse avvenire, vengo qua, ti offro, non lo so, porto i pasticcini e mi consegno, però credo che
io mi sono divertito un po', sai, i numeri delle volte, no?
Sì, però bisogna sempre studiare l'antagonista, l'avversario.
Cioè, assolutamente. De Carolis, che mi dici?
Ma come hai giustamente detto, conosco molto bene entrambi. Allora, le differenze, sono d'accordo con Stefano, cioè non può succedere niente di clamoroso da qui alla fine, cioè clamoroso è la Juventus che vince lo scudetto, proprio perché davanti c'è il Napoli di Conte, quindi la vedo veramente, anch'io ti offro qualcosa se la Juventus vince lo scudetto a spese del Napoli di Conte. Le analogie sono due, nel senso che quando Conte arrivò alla Juve prese una Juve totalmente da ricostruire, lui dice, quando lo racconta, una Juve embrionale, racconta Conte. Motta di fatto non ha preso una squadra che era in Serie B come quella di Conte, per carità, però è stata totalmente stravolta e la deve ricostruire. L'altra affinità è che secondo me da qui alla fine la Juve può andare meglio e sta facendo bene in campionato, ma da qui alla fine può andare forte come sta andando adesso, perché Motta non ha più niente in mezzo alla settimana e quindi, come Conte, può lavorare, siccome è uno che ha bisogno della settimana piena, questo gli può dare un grande vantaggio, non tanto perché non ha le coppe, ma proprio perché ha il lavoro settimanale. Questo lo può spingere molto e io credo che la Juve possa arrivare lì, non lo vince, ma ci può arrivare vicino, ecco, la vedo terza, poi magari insomma non batte l'Atalanta domenica e tutti i discorsi vanno a ramengo,
certo.
Però tendenzialmente mi sembra una Juve molto più in crescita.
molto più in crescita, hai spiegato anche tu col fatto che non ci sono gli impegni, che è una cosa che ieri Stefano, adesso al di là di tutto, avevi sottolineato, attenzione alle squadre che non hanno impegni in questa parte del campionato che potrebbe essere molto importante, no? Se poi si arriva adesso la primavera, i primi caldi, che, insomma,
anche l'Atalanta,
anche l'Atalanta, sì, infatti Stefano ha citato Napoli, Atalanta e Juventus, le tre squadre che in questo momento non hanno impegni settimanali. E, voglio sentire Paolo Paganini. Paolo,
ma io ho fatto anche un tweet perché mi sembra che sia che Motta, al di là di tutto quello che ha fatto eccetera, sia costantemente bersagliato dalle critiche, e secondo me sono critiche ingiuste, secondo me, ne abbiamo parlato anche tante altre volte, ha fatto degli errori, sicuramente li continuerà a fare, però a oggi la Juventus è a meno 6 dal primo posto, e è vero quello che è stato detto, è difficile pensare a un tracollo del Napoli, ma niente è impossibile nel calcio, sarà fondamentale il passaggio della partita della Juve con l'Atalanta. Dovesse mai vincere la partita la Juve con l'Atalanta, secondo me le potenzialità della Juventus per arrivare allo scudetto si alzerebbero notevolmente.
Antonello Valentini.
Ma io resto delle mie opinioni, cioè resto in attesa degli eventi delle prossime settimane, magari una posizione un po' più comoda, però credo che i prossimi due turni di campionato, che precedono poi la sosta per le nazionali, sosta che serve anche non solo a tirare il fiato a chi non va in nazionale, ma anche a recuperare molti infortunati, i prossimi due turni possono dire tanto, a cominciare da Juventus-Atalanta, poi la settimana dopo c'è lo scontro tra Inter e Atalanta. Insomma, ci sono due o tre partite che possono, come dire, indirizzare il campionato in un senso o nell'altro. Io continuo a ritenere che Thiago Motta abbia fatto finora più fatica del previsto a inserirsi nell'ambiente Juve, poco aiutato dalla società, devo dire con molto, l'ho già detto e lo ripeto, e con una campagna acquisti che lui, mi auguro per lui, abbia condiviso, ma che non è stata all'altezza delle attese, perché spendere oltre 50 milioni per Douglas Luiz, con i risultati che abbiamo visto, non è certamente un bel affare. Nico Gonzalez, a parte l'ultima prestazione, è abbastanza impalpabile. Non abbiamo ancora visto il vero Cup Miners. E la Juventus non è una squadra, non è un ambiente, non è una società che può permettersi il lusso di aspettare, di attendere, di sperare.
Certo, certo, domani, questo è il discorso.
Ha bisogno di andare al concreto subito. Ha perso la Supercoppa, ha perso la Coppa Italia, ha perso con un danno economico gravissimo la Champions, gli rimane il campionato. Ha ragione chi ha detto che adesso potrà dedicarsi solo al campionato. Sì. E io non escludo che possa rimettersi in corsa, però questi prossimi due turni di campionato
sono fondamentali.
La nazionale,
sì.
Secondo me, ci diranno molte cose.
Caro Stefano, mi scrivono, no? Marco, come mai ti sei fissato con la possibilità che la Juventus vinca lo scudetto? Se parli di possibilità, perché ad esempio non parli della possibilità dell'Inter di fare il triplete o del Napoli di vincere lo scudetto al primo anno di Conte? Le possibilità sono tante, però ne abbiamo parlato del triplete, io l'ho chiesto giorni fa, può fare il triplete dell'Inter?
Adesso però
l'attenzione perché
questo
giornalisticamente, esatto, da meno di 16
di
se non meno 6.
Che è stato criticato, bersagliato, a volte anche ingiustamente, sì. Paolo ha ragione, a volte anche giustamente.
Anche giustamente, insomma, qualche critica è stata
pure giusta.
È stata
una girandola di sperimentazione da parte di Motta. Se si dovesse fermare un attimo, allora ne vedremo delle belle. Però cambia 165 formazioni al secondo. Insomma, questo un po' io li ho criticato, li ho rimproverato. Poi per il resto non è in discussione, per me è un allenatore di valore.
No, può fare il triplete, rispondite, può fare il triplete dell'Inter, così rispondiamo anche all'ascoltatore.
No.
No?
Per me no.
Perché stasera è impegnata pomeriggio con Nenche.
No, per me no, perché la vedo un po' infortuni, non la vedo brillante. Però se fra 10-15 giorni mi smentisce, diventa bella fresca, bella frizzante, con la gamba giusta, tutto è possibile. Cioè se l'Inter, adesso l'Inter sta in testa col 50% delle sue proprie potenzialità ancora inespresse, secondo me. Se dovesse aumentare un po', salire la condizione atletica complessiva della squadra, secondo me fa il vuoto l'Inter, anche in campionato. Però è una lotta psicologica, adesso è una partita a scacchi, è rientrato Motta che diciamo, il convitato di piacere, l'ultimo, no? L'intruso.
È l'intruso.
Ma nemmeno
scusate
lui,
il ritardo, è arrivato.
Scusate il ritardo. Adesso si gioca una buona. Ha detto bene Paolo: se batte l'Atalanta, oh, e qui ne vedremo. Cioè, Motta adesso si è bello, si è ringalluzzito.
Si è ringalluzzito,
no?
Sì, sì, sì. Guido, rispondete anche voi: può vincere il triplete dell'Inter? E quindi così rispondiamo all'ascoltatore, perché sennò dopo dice...
Glielo auguro, ma la vedo difficile che in Europa possa andare fino in fondo, perché poi abbiamo tutti in testa l'Inter che va in finale di Champions, però poi bisogna anche andare a vedere il cammino dell'Inter di quella Champions, che non fu un cammino particolarmente accidentato e difficile. Ecco, questo mi sembra un tabellone di Champions un po' più complesso per andare avanti, e non mi pare, pur che l'Inter ha fatto un ottimo playoff, diciamo del playoff girone, chiamiamolo come vogliamo,
sì, sì.
Maxi girone, però mi sembra che le altre a livello europeo siano molto molto più
ma
forti.
Ieri ragazzi l'Arsenal ha preso a pallate per svendere,
ma corrono di più, cioè
corrono
se,
di più.
Se l'Inter si mette fisicamente
sì,
sta proprio giù per immaginare un triplete, tu hai fatto la domanda,
no,
per vincere qualcosa sì, di mestiere la può portare a casa qualcosa, ma
no,
aggiungo un'altra cosa: è vero che in Coppa Italia è in semifinale contro il Milan, che il Milan visto l'altra sera può perdere contro chiunque, però insomma i derby sono sempre dei derby, in finale di Coppa Italia ci devi anche arrivare, ecco, non è, insomma, il Milan magari qualcosa ritira fuori in quelle due partite lì, anche perché sono le uniche due partite che gli sono rimaste da qui alla fine della stagione, ecco.
Paolo?
Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, cioè può fare il triplete se i giocatori più rappresentativi alzano il livello proprio della condizione, cioè a Napoli l'Inter ha vinto grazie a una punizione di Di Marco, perché gli altri, e da Lautaro a Thuram, a Mkhitaryan, a Çalhanoğlu, a Barella, erano sotto, ma sotto tono. Quindi da questo punto di vista, e sono troppi i giocatori che devono alzare il livello proprio fisico della situazione. Se arriva questo boom, allora può centrare il triplete, può anche centrare il triplete, se no difficilmente si concentrerà, penso, su un obiettivo.
Antonello, vengo anche da te. Oh, dà un fastidio sto fatto che uno dice che la Juventus può rientrare, ma una roba, sto leggendo dei messaggi, sono infastiditi proprio. Allora mi viene da pensare, caro Antonello, che se uno c'ha sto fastidio è perché teme, se no non ce l'hai il fastidio, no? Cioè tu analizzi e dici, guarda, sta a 6 punti. Sì, no, vediamo. Però se c'è tutta questa cosa, vuol dire che tu c'hai paura, o no?
Ma sai, la Juventus è insieme allo stesso tempo, da sempre, la squadra più amata e più odiata d'Italia.
Sì, sì, no, però insomma,
per vari motivi sono abbastanza noti a tutti. Poi ognuno faccia il tipo per chi vuole. Intanto stasera forza Inter, che è l'unica squadra che continua a rappresentarci in Champions, ne avevamo 5, è rimasta solo l'Inter, quindi in bocca al lupo sinceramente all'Inter. Dopodiché può vincere il triplete, ma perché no? Voglio dire, sai, poi le vittorie sono un propellente, un carburante straordinario. Non è vero che poi ti stanchi perché magari hai giocato troppo. Sai, se vinci, continui a vincere, l'autostima cresce, la determinazione aumenta. Poi l'Inter, non ci dimentichiamo, che ha un organico da far paura, come ho sempre ritenuto personalmente, ha due squadre, perché se esce Piccari entra Valentini, se esce non cito Stefano perché è di un'altra categoria, se esce Valentini entra Paganin o De Carolis, non cambia molto, voglio dire, naturalmente, secondo me. Quindi da questo punto di vista l'Inter ha questo vantaggio. Poi ha fatto impressione anche a me vedere alcune squadre come Real Madrid ieri sera, lo stesso Atletico, l'Arsenal, stasera c'è Benfica a Barcellona, sì, cioè, sì, vuol dire siamo a livelli altissimi, però perché no? Potrebbe anche ripetere la prodezza del 2010.
Chiudo col Napoli a questo punto, questo pareggio che abbiamo analizzato ampiamente, Stefano, lancia il Napoli?
Rilancia il Napoli
sì, questo pareggio che è stato ottenuto.
Da autostima, entusiasmo, fiducia in un momento difficile, 4 pareggi e una sconfitta, il Napoli è a meno 1 dalla vetta. Peggio di così non si può fare, e peggio di così credo
nelle ultime 5 ha fatto 4
Conte
punti,
non farà
nelle ultime 5 4 punti, quindi deve per forza invertire la rotta.
Sì, adesso Anguissà lo recupera, Olivera, rinnovo, lo recupera, Neres pure.
Qui ci vedi più un recupero dei calciatori che invece una difficoltà.
Con tutto il lavoro che hanno fatto, perché sai, poi Valentini ce lo può raccontare meglio di chiunque altro, nel senso che come l'epopea nel 2006, poi piano piano tu ci credi e ti ricordi ogni giorno in cui lavori di quello che hai messo su, che è costruito tre quarti, ti manca un pezzo e non puoi mollare. Poi con Conte, cioè Conte è una personalità decisiva in questi momenti, in questi frangenti, come dire, oh, che ci siamo dimenticati tutto quello che abbiamo fatto, il mazzo che abbiamo fatto e adesso molliamo? Ecco perché io ti dico che il pareggio del Maradona non, è sempre l'Inter che detta, no? È il ritmo, perché è in testa, quindi la devi rispettare.
Certo.
Però da un punto di chiave, sotto la chiave psicologica, Marco, è un boost, è una spinta enorme. Mm-hmm. Perché come è avvenuto il secondo, come ha montato il Napoli, come ha chiuso la gara, allora chi è più forte? Sveglia, che ci siamo. Allora recupera i giocatori. Con la Fiorentina deve stare molto attento, Napoli. Però poi c'è Venezia, c'è un calendario, insomma, poi
sta scollinando. E arrivare così potrebbe,
ragazzi,
essere...
Ecco perché dicono Napoli ha un vantaggio psicologico rispetto alle altre.
Guido, tu Conte pure lo conosci molto bene, sta scollinando e quindi è pronto ad aggredire.
Secondo me sì, è pronto ad aggredire, scollinato, cioè lui dà tutto, e lui è uno che aggiunge almeno 10-15 punti alla squadra di suo. Come allenatore è chiaro che c'ha la bava alla bocca. Io l'ho visto uscire col dopo l'1-1 con l'Inter, con quella grinta, non so, con quei pugni, dicendo dai ci siamo. E ha ragione Stefano, quel punto lì è un punto importante, quello con l'Inter è un punto che ti può cambiare la stagione. Faccio notare due cose su Conte. Lui ogni volta che è andato in una squadra, al primo anno, eccezione fatta con l'Inter, ha sempre vinto lo scudetto. Lo scudetto, o quando è andato al Chelsea uguale, che raccolse da andò dopo Mourinho e vinse, parte al Tottenham, arrivò in corsa. Però
c'entrò la Champions, la qualificazione non era così scontata.
Presa
dall'ottavo posto, l'ha portata a terza.
È già subito decisivo. Un'altra cosa che invece mi lascia un po' perplesso, cioè il neo, se lo devo trovare, di questa stagione di Conte, è il fatto che per i suoi standard ha già perso più di suoi standard, nel senso che ha perso 4 partite. E di solito arriva che ne perde 3, cioè è già arrivato al massimo.
È già, tu dici, arrivato al livello massimo, da questo punto di vista.
Livello massimo delle sue sconfitte in un campionato. Secondo me, da quella fine, cioè quella sconfitta di Como è una sconfitta che nel suo non ci stava. Ecco. Per cui, da qui alla fine, secondo me, lui va dritto, va abbastanza.
Va fino in fondo, tu dici, ha scollinato, come abbiamo detto. Paolo al volo, Paolo e Antonello, prima di salutarci, siete d'accordo anche voi? È lui, diciamo così, il favorito?
Ma sicuramente sì, per le ragioni che sappiamo. Cioè, voglio dire, Conte è un terminator, soprattutto il primo anno, però secondo me, cioè, voglio dire, l'organico ora ha trovato... questo giocatore che, voglio dire, è passato un po' sotto traccia all'arrivo di Billing, magari potrebbe essere la carta sorpresa, l'arma in più, visto che non è arrivato il sostituto di Kvaratskhelia per questo finale di campionato.
Antonello?
Ma io credo che la prestazione contro l'Inter, la prestazione offerta dal Napoli, debba mettere paura a chiunque. Perché l'Inter, a parte la prodezza straordinaria di Di Marco su punizione, l'altro giorno ha fatto quasi niente, e se il Napoli avesse vinto non ci sarebbe stato niente da dire per come ha chiuso l'Inter il secondo tempo nella sua metà campo, quasi al limite dell'area di rigore. Poi Conte lo conosciamo, l'ho sempre detto, che secondo me è il miglior acquisto di quest'anno del Napoli. Vediamo un po' che succede, sai, in questi casi contano tanti fattori, tante emergenze, tanti problemi.
Vediamo un po', io vi ringrazio naturalmente per questo passaggio, grazie ad Antonello Valentini, grazie a Paolo Paganini e a Guido De Carolis.
Ciao,
a presto, buon
lavoro. Ciao Paolo.
Un abbraccio, ci fermiamo, un break e torniamo subito.